siamo collegati con la Turchia, più precisamente con Diyarbakir Ahmed in curdo. Siamo collegati con Alberto, che con altri compagni milanesi si trova in questo momento nella regione. Ciao Alberto.
Ciao a voi.
Senti, ci puoi un po' raccontare cosa è successo in questi giorni in questa parte del Kurdistan turco?
Sì, ci troviamo nel Bakur, che è il nome con cui qui è noto il Kurdistan turco o Kurdistan settentrionale. È un progetto di comunicazione di artisti e attivisti che era legato proprio a raccontare quel che avviene dietro la linea del fronte, quindi qual è il progetto che in qualche misura bisogna tutelare. Sono state settimane particolari perché evidentemente rispetto ai piani che ci eravamo fatti di incontri, di interviste, di progetti politici, culturali e artistici, in mezzo c'è stato l'attentato di Ankara, il più importante probabilmente della storia della Turchia, e un qualcosa che qui sta sconvolgendo profondamente la situazione. Come già avvenuto in passato, visto che gli episodi non vanno letti singolarmente ma in sequenza, o almeno questa è la lettura che ne danno i compagni curdi qua, questo attentato sta nel solco di quanto accaduto il 5 giugno durante il comizio a ridosso delle elezioni, e nuovamente il 20 di luglio a Suruç, quando in occasione di un altro attentato bomba furono oltre 30 i giovani socialisti che persero la vita. C'è una recrudescenza evidentemente della violenza e della repressione legata appunto a questi episodi, che vengono, nonostante la mano, diciamo così, che abbia premuto il grilletto sia differente, vengono letti appunto in maniera unitaria. Perché questo? Perché l'aria che si respira a un passo dalle elezioni, ricordiamo che non essendo riuscito il partito di Erdogan, l'AKP, a formare un governo, in questo momento il governo è semplicemente un governo di transizione, le elezioni anticipate sono fissate per il 1° novembre, queste sono settimane in cui evidentemente questa recrudescenza porta a un innalzarsi della tensione estremo, e quindi diciamo così, moltissime sono le città, ma anche i paesi più piccoli, che sono stati sottoposti a coprifuoco. Ahmed, così come nei giorni precedenti Cizre, sono le due città in qualche misura simbolo di questi coprifuoco, che sono fatti di utenze allacciate e slacciate a singhiozzo, sia per quanto riguarda l'acqua che l'energia elettrica, sono fatte di attacchi in cui gli uomini raramente delle forze di polizia scendono dai mezzi, quindi parliamo di attacchi non soltanto con mezzi corazzati ma con veri e propri carri armati. Sono passati 10 minuti fa 7 cingolati proprio sotto il luogo dove ci troviamo, sono fatti di cecchini che sparano dai tetti a ridosso delle zone liberate, perché un'altra cosa che non bisogna dimenticare è che proprio in queste settimane hanno visto da una parte appunto lo strumento, il dispositivo del coprifuoco utilizzato per mettere un'ipoteca sul processo di liberazione e pacificazione, dall'altra parte hanno visto i compagni impegnati anche in città a liberare interi quartieri, le zone storiche delle città, e in qualche misura tutelare dei pezzi del territorio dove vivono decine o centinaia di migliaia di persone, con barricate, autogestendo in proprio la vita di tutti i giorni. Quindi diciamo che in questo momento, diciamo, da Urfa, Diyarbakir, Suruç, tutte le zone che abbiamo avuto modo di visitare, in cui abbiamo avuto modo di conoscere e raccontare attraverso il blog Rojava Resiste, sono blogs, quella che si respira qui nel Kurdistan del nord è sicuramente un momento di forte tensione e di forte apprensione, ma anche di orgoglio.
Ecco, una domanda che mi interessava farti subito, visto che hai accennato alla nascita delle zone autonome come prima immediata risposta agli attacchi del governo turco già durante l'estate. È chiaro che ci troviamo di fronte a zone liberate in una situazione di fatto di guerra civile nei confronti dello Stato turco, ma come funzionano le cose per quanto l'avete potuto vedere voi nelle zone che avete visitato?
Dunque, in particolare per quanto riguarda Probabilmente allora, diciamo così che la più grossa è sicuramente quella proprio all'interno di Ahmed o di Arbakir, nel senso che diciamo così la città vecchia, quella circondata dalle storiche mura, probabilmente le più antiche ancora esistenti, parliamo di 5.000 anni fa, si chiama Sur. Sur è una zona appunto che contiene diversi quartieri, 9 di questi sono quelli sottoposti al primo dei coprifuochi e ovviamente sono anche alcune delle zone in cui esiste l'autodifesa. Autodifesa significa che le zone si sono rese autonome attraverso una delle barricate all'ingresso e all'uscita del quartiere. Spesso parliamo, questo è anche lo stesso caso di Cizira, di quartieri Dedalo, di quartieri Labirinto, quindi segnati da vie molto piccole in cui i mezzi non possono entrare, più facili da proteggere, coperti da teli per evitare di essere osservate dagli alto, perché i cecchini si appostano proprio sui tetti più alti dei palazzi, degli alberghi, dai minareti stessi, e sono zone in cui, oltre ad avere un filtro, diciamo così, la vita di tutti i giorni è organizzata attraverso dei centri o delle case del popolo per cercare di dare la solidarietà e il sostegno di cui si ha bisogno per chi evidentemente si occupa della cura del bene collettivo e quindi non ha in questo momento possibilità di lavorare, di entrare e uscire dalla zona per tanti motivi, ma anche in cui insomma la vita scorre come quella di ogni giorno, quindi ci sono evidentemente un controllo del territorio, l'ingresso e l'uscita, ma all'interno si gioca, si cucina, si fa cultura, ci sono delle scuole, insomma un pochino i temi che sono cari al confederalismo democratico, quindi la questione di genere, la questione dell'educazione, il tema dell'ecologia sociale, il tema di nuove relazioni nel quotidiano e nel politico, è un tema che nei limiti del possibile per quello che si può fare in una zona comunque sottoposta a una guerra che è fisica, militare ma anche psicologica, si cerca di riportarle proprio all'interno di queste piccole e grandi zone liberate.
Ecco, volevo farti una domanda rispetto agli avvenimenti degli ultimi giorni, appunto di oggi la notizia che ieri sia stata uccisa dalla polizia nel corso di violentissimi scontri a Diyarbakir una ragazzina di 12 anni. Esattamente qual è la situazione in questo momento a Diyarbakir, allora, da questo punto di vista, perché è chiaro che quando insomma arrivano a sparare pure sui ragazzini di 12 anni ovviamente c'è una situazione che qui viene poco raccontata ma che comunque è molto forte di scontro rispetto al...
Allora diciamo così che anzitutto bisogna sapere che in tutta la Turchia, nonostante la nazionale di calcio abbia giocato, si concluderanno ieri 3 giorni di lutto nazionale, mentre si aprivano le 2 giornate di sciopero generale. Quindi da una parte terminava la celebrazione, il lutto, quello istituzionale, che è anche quello che tende a deresponsabilizzare lo Stato e il partito di Erdogan, facendolo passare come vittima, cosa un tema abbastanza costante diciamo così nella gestione della politica interna. Dall'altra, sia in maniera direttamente legata allo sciopero, sia in maniera più spontanea da parte della società civile, appunto sono stati giorni di manifestazioni o conferenze stampa che diventavano presidi, sit-in un po' dappertutto, in particolare a Diyarbakir per 2 giorni e in 3 occasioni diverse, quindi nella mattina e nella sera dell'altro ieri e poi ancora appunto lunedì nel pomeriggio. Diversi cortei hanno attraversato la zona, diciamo così, partendo dalla zona commerciale, quella moderna, quella che si chiamano capitalista, la città per arrivare al Porto delle Montagne, che è una delle piazze storiche, laddove proprio per cercare di controllare l'effervescenza curda, una parte delle mura fu abbattuta una quarantina d'anni fa per permettere anche di aprire nuove vie, quindi permettere anche i mezzi, tra cui quelli militari, di penetrare all'interno della città vecchia. Porta delle Montagne, che è uno dei più importanti varchi d'accesso alla zona sottoposta a coprifuoco, per 3 volte i cortei sono arrivati, cortei di migliaia di persone, a volto scoperto, uomini e donne, gli infermieri usciti dall'ospedale col camice, e a 3-4 minuti tra fischi, applausi e cori, a 3-4 minuti dall'arrivo in piazza sono partiti gli idranti lacrimogeni e quindi le cariche di polizia. Lacrimogeni che vorrei sottolineare che sono decisamente più potenti e moderni di quelli a cui tanti di noi si sono anche abituati, nel senso che i traccianti non si vedono, quindi soltanto quando si sparge la nuvola si capisce dove sono. Effettivamente sono qualcosa di ben poco gestibile. Quindi diciamo così, ci sono stati tre cortei che sono stati gasati. Fino a ieri era attivo il coprifuoco appunto in questa zona della città, un coprifuoco a due livelli, quindi un primo livello in cui c'è un filtro, diciamo, notte e giorno con controllo e perquisizione fisica, in cui agli abitanti era possibile entrare e uscire quantomeno per generi di prima necessità, un secondo livello in cui non si esce di casa, sostanzialmente, che è quello in prossimità delle zone liberate. Gli scontri si sono ripetuti l'altro ieri fino alle 3 di notte, ieri fino alla prima serata. Ci sono stati una conta sia difficile che terribile da raccontare da così vicino. Sono stati comunque 8 morti l'altro ieri, a 90 km da Diyarbakir, quindi diciamo così, laddove i bombardamenti hanno colpito i cimiteri dei martiri, dei militanti, quindi nella zona di Lice, e 4 morti invece in città, tra cui appunto una bambina, diciamo così, nella piazza di Dagkapi, che non è in prossimità diciamo della Porta delle Montagne, ma da un'altra parte sempre della città vecchia. I feriti non si contano, nel senso che anche ieri alla conclusione dell'ultimo corteo la polizia ha fatto irruzione all'interno dell'ospedale, quindi le persone sanno benissimo che non è il caso di andarsi a fare medicare così in prossimità di un corteo poco gestibile, quindi è molto difficile avere dei numeri più o meno ufficiali. I feriti sono molti. Quello che si temeva in questi giorni era un riprodursi dello scenario visto a Cizre, quindi in cui i conflitti legati al coprifuoco portarono oltre 30 morti. Non possiamo parlare di questi numeri, peraltro quello dei numeri è un balletto oltre che angosciante anche stucchevole, nel senso che anche sull'attentato di Ankara si oscilla tra i 96 identificazioni dichiarate in maniera ufficiale dal governo e le oltre 120 persone mancanti nel documento dell'HDP, del partito, diciamo così.
Sì, oggi a proposito dei numeri c'è un intervento dello scrittore turco Sonmez su Repubblica, che stima, da quando il partito di Erdogan non ha vinto le elezioni, comunque più di 700 morti complessivamente in Turchia, appunto dalla data delle elezioni, insomma.
E riportava anche degli altri conti che si possono trovare relativi a queste settimane, relativi soltanto alle vittime civili estranee, diciamo così, per quanto questa distinzione possa aver senso, alle parti che sono trovate su Rete Kurdistan, Wikiollos, insomma, che raccontano comunque di uno scenario anche nelle piccole città e nei paesi veramente disarmante. Quindi c'è una guerra guerreggiata, una guerra civile sostanzialmente in corso in diverse parti del Kurdistan del nord, di cui è difficilissimo avere un quadro preciso al di fuori delle zone ben coperte dai media.